Nuovo episodio, si ritorna nel deserto, si ritorna su Arrakis, oggi parliamo di Dune parte 2. È arrivato in sala il nuovo film di Denis Villeneuve e diciamolo subito, correte in sala, cercate lo schermo più grande possibile. Perché? Perché è un film che va vissuto sul grande schermo. E lo diciamo spesso, questo in particolare, e ve ne spiegheremo piano piano un po' i motivi. Partiamo però con una piccola premessa. Visto che stanno arrivando un po' di ascoltatori nuovi, e vi ringraziamo, noi parliamo di una pellicola che alla fine ha un bel po' di interesse attorno. Quindi mi sento in dovere di poter fare questa piccola introduzione, perché come per tutti i film tratti da libri, magari chi non ci ascolta da molto tempo, è importante ricordare che noi cerchiamo di non fare alcun tipo di paragone tra opera originale e opera derivata, perché innanzitutto non ne siamo assolutamente in grado, cioè già è fin troppo difficile parlare di film, figuriamoci se dovessimo iniziare a trattare anche i libri con il tempo e il rispetto che meritano, e anche perché alla fine sono due mondi espressivi completamente diversi, e quindi è anche un po' inevitabile, no? Che nell'adattamento ci saranno comunque delle scelte da compiere, dei tagli, e nessuno alla fine cancellerà poi mai un buon libro, nessuno, così come nessuno cancellerà mai un buon film. Sono entrambe opinioni legittime, l'importante però è che si mantenga tutto, secondo me, su un ragionamento molto, molto civile. Detto questo, ecco, dopo questa premessa che mi sentivo di dover fare, partiamo a parlare di questa seconda parte di Dune. Ecco, sottolineiamo seconda parte perché è un film che va visto probabilmente come se fosse un secondo tempo del suo predecessore, e come nostra buona abitudine, Aurelio, ti lascio volentieri a te la trama in breve.
Allora, riprende subito immediatamente dopo alla prima parte, giustamente, e seguiamo Timothée Chalamet nei panni di Timothée Chalamet, cioè Paul Atreides, che sarà uno dei suoi tantissimi nomi durante il film, un po', cioè, sembra un po' Daenerys Targaryen, che se devono dirli tutti ci mettono 15 anni, però vabbè, torniamo a serie, facciamo finire la serie per un attimo. Quindi c'è Paul Atreides che viene piano piano accolto dalla comunità Fremen, combattono contro gli Harkonnen, quelli che hanno sterminato la sua casata, e lui però deve fare i conti finalmente di tutte quelle premonizioni, di quelle leggende create apposta per lui, che boh, perché poi sennò inizio a parlare troppo. Che boh, è un brutto finale, però ve lo tenete così.
Però possiamo dire che la trama questa volta risulta essere molto meno complicata rispetto alla prima parte. Oggi, tra l'altro,
decisamente, vabbè.
Esatto, oggi ho recuperato il nostro episodio su Dune, perché mi sembrava giusto, no, cercare di fare il più possibile i collegamenti. Nel primo partiamo proprio col dire che c'era questa forte anche impostazione didascalica, perché voleva andare comunque a creare, no, il mondo. Qui, ecco, mi sembra che tutti i piccoli dubbi che io avevo avuto sul primo film, che mi era piaciuto tanto comunque, quindi vi lascio pensare questo film quanto mi sia piaciuto, ecco, tutti i dubbi che avevo avuto sono stati completamente spazzati via nel deserto di Arrakis, perché Villeneuve ha creato un film che qui può vivere molto più di immagine che di dialogo. I pochi dialoghi comunque che ci sono importanti, fondamentali, ma ecco che la componente visiva è assolutamente sbalorditiva. Questo è uno dei grandi motivi per cui vi consigliamo di andare in sala, perché recuperarlo sulla televisione, recuperarlo più avanti, si perde tantissimo, secondo me, del valore tecnico e artistico che ha questa pellicola. Insomma, partiamo da una cosa che aveva fatto bene anche nel primo, cioè ha fatto un buonissimo film di fantascienza. E qual è il segreto alla fine per poter creare un buon film di fantascienza? Creare un'ambientazione credibile. Tutti i grandi film di fantascienza hanno questa caratteristica. E sia chiaro, è scollegato dall'utilizzo della computer grafica o di effetti estremamente costosi. Perché? Per creare un ambiente il più possibile verosimile, il più possibile reale, il segreto, secondo me, è controllare i dettagli, e questo film è ricco di dettagli, dalle inquadrature sul deserto aperto d'occhio e anche semplicemente dalle tende, costruite con l'idea di poter essere funzionali e il più possibile reali anche in una situazione in cui magari noi ci troviamo nel deserto, così come gli ornitotteri, mi sembra, gli elicotteri, le tute che permettono di gravitare, le armi, insomma tutta la componente scenografica e di costumi è fondamentale ed importantissima, ed è importantissimo anche che sia meticolosa la cura nel dettaglio, la cura nella creazione di questi oggetti, perché ti permette di catapultarti direttamente in un mondo fantascientifico. Ovviamente anche le inquadrature devono essere brave, diciamo, a mostrare ciò, ma su questo punto alla fine ci torneremo. Fatto questa piccola parentesi iniziale, ecco, cosa ci troviamo in questa seconda parte? Siamo nel deserto. Il film parte su Arrakis, parte su Dune. Qui la componente religiosa ha preso oramai il sopravvento. Ecco, forse è anche un po' un peccato, perché vi ricordate, no? Nel primo film si parlava anche di questa forte componente ecologista, che era molto interessante per un'analisi della società. Questa qui viene completamente spazzata via, perché siamo di fronte a venti di guerra, e quindi ci si concentra più sulla componente della società, sulla religione, su come soggiogare le menti, su come anche da un certo punto di vista unire le popolazioni. La cosa bella è che non c'è, secondo me, una risposta corretta alla domanda se la religione possa essere una cosa positiva o negativa per la società. In questo caso starà poi un po' allo spettatore vedere i lati positivi e negativi che tutto ciò questo comporta, no? Così come abbiamo anche, ad esempio, una bella evoluzione di alcuni personaggi. Il principale ovviamente è Paul Atreides, che nel primo era un ragazzo, diciamo, un po' snob, che diventa un vero figlio del deserto in questa seconda parte. Inizia a vivere nel deserto e iniziamo a vedere sempre di più delle continue prove durante questa pellicola, che poi lo porteranno a un po' compiere il suo destino, il suo volere. Ecco, anche qui c'è comunque del dubbio, e non è un personaggio semplice, no? È un universo che è sì nel futuro, siamo a 10.000 anni nel futuro, ma che ha progreduto, no? Ha avuto un progresso a livello tecnologico, però c'è, cioè, a livello di logiche sociali, troviamo di fronte ad un mondo estremamente medievale. È un po' questo personaggio di Paul Atreides, secondo me, lo vuole raccontare, no? Da una parte sappiamo che lui è il protagonista della pellicola, ma è una persona completamente buona, è un eroe positivo. Ecco, questa è una bella domanda, perché è un personaggio estremamente sfaccettato che assume, no, una certa tridimensionalità in questa pellicola. Noi sapremo la risposta durante il film. Il film inoltre non perderà, diciamo, occasione per porci davanti a questi forti dilemmi. È il Messia, è colui che porterà la prosperità su Arrakis, oppure è semplicemente l'ennesimo nobile pronto a tutto pur di ottenere il potere. Come detto, il film lascia il personaggio in un forte chiaroscuro, e anche devo dire che ho trovato una performance molto migliore anche di Timothée Chalamet, perché l'ho trovato più profondo, più evoluto rispetto alla prima pellicola, dove comunque l'avevamo un pochino criticato, no? Per questa sua recitazione che si manteneva comunque sempre su un'unica espressione. Così come diventa anche centrale la figura di Chani, interpretata da Zendaya, che diventa un po' probabilmente la vera anima pura e non corrotta della pellicola, il vero forse lato positivo del film, così come non possiamo, secondo me, dimenticare Javier Bardem in un ruolo che onestamente è incredibile, perché no, balla tra l'essere il combattente più forte del pianeta e al tempo stesso però essere anche quello più soggiogato alla religione. Ed è molto, molto bello, così come è bello che, pur raccontando poco a parole, si riesca ad analizzare la psicologia di questi personaggi attraverso le azioni, i gesti, gli sguardi. Ecco, è chiaro che questo permette di costruire un immaginario, costruire un universo visivo estremamente ricco. Il primo film impiegava un pochino per poter ingranare, proprio perché stavo andando a porre le fondamenta, no? Per quello che poi verrà spiegato in questa parte. Ed è un po' un peccato, sinceramente, non averli mostrati insieme. A questo punto avrei preferito veramente che fosse un unico film di 5-6 ore, perché concettualmente si vede chiaramente che è un film spezzettato a metà e potremmo veramente dire di essere davanti a una grandissima opera se l'avessimo visto praticamente tutto insieme. Però così magari c'è ancora un pochino, secondo me, da ragionarci, ma vedremo col tempo che passerà. Tu, Auri, cosa ne pensi di questa componente più di psicologica dei personaggi sulla sceneggiatura?
Allora, mi riallaccio piano piano a tutto quello che hai detto. Io proprio è una cosa che avevo criticato nel primo film, se non sbaglio, che era proprio interrotto, cioè non c'era un finale, non c'era un finale vero e proprio, non era un film effettivo. In realtà ci sono spesso molti film che iniziano come trilogie o parti di franchising che non hanno un effettivo finale, ed è una cosa che non sopporto. Difatti, come detto all'inizio dell'episodio, il primo film è un'enorme introduzione, preambolo, poi c'è un inizio di avviamento della storia, diciamo. E il secondo invece è effettivamente un finale, non posso dire cosa, piuttosto aperto, non posso dire niente, però è effettivamente un film, diciamo, a sé stante, per quanto comunque devi vedere il primo, senza il primo molte cose non le capisci, però come hai detto a te è molto meno tedioso, tutta quella parte di informazioni che ti vengono dette non ti vengono spiegate, qui spende molto più il tempo e riesci a capire cosa è cosa e quindi riesci a seguirlo tutto molto meglio, soprattutto perché, come hai detto, ci sono pochi dialoghi essenziali e spesso c'è un enorme spazio per gli sguardi, che secondo me è proprio registicamente una cosa molto interessante e proprio interessante e anche una cosa abbastanza basilare nel cinema, quanto può comunicare uno sguardo e per varie ragioni, cioè per come lo filmi, in che direzione, per il montaggio, tutto quello che volete, però è una parte enorme del linguaggio e qui gli sguardi sono estremamente importanti, forse alla fine un po' eccessivamente, tipo la scena finale che non posso parlarne però. Per quanto riguarda invece la parte diciamo più psicologica dei personaggi, anche qui sono molto più delineati, se nel primo erano tutti molto, ai miei occhi erano tutti abbastanza sì, approfonditi, ma non eccessivamente. Qui ogni personaggio, quelli principali, ritrovano un enorme spazio per essere maggiormente approfonditi. Come vedete, cosa? Mi viene sempre a chiamarlo come il nome dell'attore, tra l'altro lo pronuncio malissimo. Paul Atreides, nel primo film, è un ragazzino viziato odioso. Buona parte di questo film è molto meno odioso, è molto più umile. E inizia quasi a starti simpatico, secondo me. Forse non sta simpatico a Tom Holland perché ci va con Zendaya, però questo sono un problema, sono problemi loro. E lì c'è tutto, anche quello mi è piaciuto molto, anche l'approfondimento, diciamo, della madre quando prende quel ruolo particolare, come si chiama,
Belisario, sì.
madre gerarca, esatto, un nome strano. Quando prende quella roba proprio un cambio completo di comportamento e c'è un aspetto di lei che forse è quello che viene più temuto di più, soprattutto da alcuni personaggi come quello di Zendaya, cioè quello di fissazione della religione di voler far sì che suo figlio abbia tutto questo potere dato a questi fanatici religiosi e questo aspetto viene ampiamente incrementato. Forse l'unico personaggio che a livello psicologico è totalmente differente rispetto al primo è quello di Dave Bautista, quello come si chiama, che ha un nome Rabban, E che se nel primo lo vediamo proprio sfacciato, arrogante, forte, quasi imbattibile, qui fin dall'inizio lo vediamo completamente su, beh, su cupo dello zio, lo era già di base. Però in questo qui lo vediamo davvero fragile, sottomesso, tant'è che anche suo fratello minore alla fine prende il suo posto senza problemi, cioè... Quello ha avuto un cambio abbastanza repentino, che un po' non me lo sono spiegato. Quindi se vedi entrambi in Fiat è una cosa un po' che cozza. Mm. E quindi a livello psicologico mi è piaciuto. Mi è piaciuto, per chiudere tutta questa parte di riflessione sui personaggi, che c'è tutto questo enorme argomentazione della speranza. Cioè tutti i religiosi che vogliono una speranza, invece per quelli invece più combattenti l'unica speranza è combattere, andare contro il nemico e non affidarsi a queste sorti di superstizioni come chiamano loro, e quindi ogni personaggio è spinto da questa speranza, e in mezzo c'è il personaggio di Paul Atreides che spera in certe cose che però non gli sono predestinate, se vogliamo metterci la predestinazione, se vogliamo mettersi e anche secondo me gli attori sono stati tutti molto bravi. Unica cosa è che se ci fosse stato Willem Dafoe era un set, cioè era un cast di Wes Anderson, perché praticamente ci sono tutti.
Può essere,
cioè,
può essere, effettivamente può
quello
essere.
Lì è bravissima Anya Taylor-Joy.
Un ruolo importantissimo.
Parte cruciale, adesso parte gli scherzi. Vabbè, questa è più che una battuta più che altro. E quindi questo, per quanto riguarda invece più la regia in sé, non so quanto tanto aggiunge, perché l'ho visto proprio ieri, quindi è molto fresco, però mi sono fatto davvero rapire dalle immagini, cioè
sì.
Le immagini hanno una potenza enorme, e questo non vuol dire che non è parte della regia, perché è regia che decide com'è in primis. E hanno una potenza davvero allucinante, ed è girato, se si va a prendere tipo come è girato proprio in dettaglio nelle scene, è girato veramente bene. Cioè Denis Villeneuve è quella regia che è fortissima, non muscolare, e non la vedi, ti dà quell'emozione, non che ti costringe a avere un'emozione con chissà quali movimenti in continuazione, però cioè davvero a livello visivo fortissimo, proprio secondo me ha quel tipo di regia che lui sa esattamente quello che vuole, si studia esattamente il modo in cui lo vuole ottenere, e tu non la vedi, tu non vedi perché la camera è messa lì apposta per quello, movimenti quelli, no, tu ti lasci completamente abbandonare dalla sua regia. Però secondo me è sempre stato così, cioè
sì.
Nel senso, tutti i film che ho visto suoi sono sempre stati estremamente girati benissimo, e qui, anche se è un colossal da centinaia di milioni, no, non perde il suo tocco, non perde la sua indirizzazione. Infatti abbiamo parlato tanto dei personaggi, della loro retrospettiva psicologica, perché non è un film lasciato al caso, non sono i personaggi buttati lì come magari potrebbero essere altri colossal o blockbusteroni. C'è tutto un concetto, senti che c'è qualcuno che ci ha ragionato dietro. Vorrei parlare del combattimento finale, del duello finale, ma non posso. Però mi è piaciuto molto, ti sorprende. Non posso dire altro, sennò proprio Tommaso
è un po' troppo spoiler.
Spoiler, clicca e mi stacca il microfono, anche se siamo a chilometri di distanza. Funziona così, realmente.
Sì, che poi alla fine siamo veramente, credo, a un chilometro massimo di distanza, non è che siamo molto più distanti.
Infatti il suo pulsante funziona benissimo. Funziona cioè, benissimo. Si provo a dire una roba, funziona benissimo.
Ecco, però possiamo dire che, sì, componente visiva e registica strabiliante. Possiamo parlare di alcune scene, secondo me, in particolare quelle di azione. Lasciando stare il finale, che è probabilmente la summa massima di quello di cui noi stiamo parlando, però si nota subito che tutto ciò che vediamo è maestoso, cioè riesce a dare quella epicità alle inquadrature che pochi altri registi riescono a fare nei blockbuster. Come qualsiasi grande film fantascientifico che deve essere, è uno spettacolo per gli occhi. Ed è Incredibile anche come in due o tre scene riesce con tre inquadrature veramente, se andiamo ad analizzarle, a creare una tensione che difficilmente si riesce a vedere. Eppure è una cosa veramente banale, no? Sapere gestire la tensione però non è così facile. Si è rivista, secondo me, negli scontri un pochino la mano che avevamo scoperto con Sicario, no? Ad esempio ci sarà una scena di combattimento tra Fremen e Harkonnen nel tentativo di sabotare questi ultimi dal prendere la Spezia. Ecco, dove ci sono i Fremen per terra e gli Harkonnen sono su questo elicottero, si crea uno scontro che veramente ti lascia completamente senza fiato. E non è un caso che ricordi, secondo me, anche per ambientazioni, per capacità di regia, molto, secondo me, George Miller. Ora, Mad Max Fury Road, secondo me, a livello di azione pura, era un film sicuramente migliore. Questo è anche un film estremamente più riflessivo, ma anche in quei momenti riflessivi, con la camera, con gli spostamenti, con ciò che vuole mostrare, ti riesce perfettamente a catturare nella storia. Il tutto lo fa con poche inquadrature alla fine e una messa in scena assolutamente fantastica, così come anche semplicemente l'inizio, che ti catapulta di nuovo subito su questo deserto e ti accorgi che, nonostante siano passati anni dall'uscita in sala di Dune, ecco che sei di nuovo in questo mondo, sei di nuovo immerso nella sabbia anche tu, spettatore. Ed è qualcosa di incredibile, è grande cinema, secondo me, e quando i blockbuster vengono fatti così, allora hanno veramente un senso, e questa è la direzione che, secondo me, deve avere Hollywood. E sono anche contento perché il film sta incassando tanto, il film sta avendo giustamente il meritato successo, in un periodo in cui abbiamo visto che i veri blockbuster che guadagnano sono quelli che hanno dei registi forti, registi bravi alle spalle e hanno delle idee originali. Sì, chiaro, qui direte è chiaramente un adattamento di un film che avevamo anche già visto con Lynch, oppure avevo provato anche Jodorowsky a fare, però ecco, con questo budget, con questo livello di dettaglio, con anche questa capacità di unire la tecnologia attuale a ciò che vediamo, è veramente difficile da trovare, è veramente 20 chilometri avanti rispetto a Marvel, il Marvel Cinematic Universe, se stessimo guardando una maratona, no? Il Marvel Cinematic Universe a livello di proprio di effetti, di effettistica, anche di concettualità dietro la regia, dove vanno a prendere dei registi che sono più funzionali al progetto generale rispetto a prendere magari registi che siano tecnicamente mostruosi, che possano magari anche dare dei problemi alla produzione in quello che gira, però diciamo cercano magari più che altro degli yes men che riescano ad accontentare la grande macchina produttiva rispetto al singolo film, e questo un pochino si perde, questo un pochino lo perdi quando vai a fare una pellicola di questo genere. Lo spettatore non è così stupido, secondo me, e non è un caso che Dune stia andando bene, anzi dico di più, speriamo che Denis Villeneuve porti anche una terza pellicola, perché materiale ce n'è sicuramente, così come da un certo punto di vista speriamo anche che giri altro, ma ecco, secondo me nella fantascienza lui ha trovato il suo ambiente, perché fa delle cose assolutamente incredibili. Cioè, io, il film è durato sì 2 ore e 3 quarti, io ne volevo di più, io speravo potesse durare 4, 5, 6 ore, perché ti catapulta in un mondo che è completamente una gioia per gli occhi. E questa è forse il più grande pregio che ha questa pellicola, no? L'hai detto anche tu, Auri, è una pellicola che ti rapisce, tanto più che smetti completamente di pensare alle inquadrature, a come hanno girato, e rimani completamente affascinato dall'azione che riesci a vedere, da vedere a schermo. E sono rimasto veramente molto molto sorpreso guardando questa pellicola. Spostiamoci un pochino però sulla componente fotografica, perché anche qui c'è molto da parlare.
Un attimo, prima aprirei una piccolissima parentesi. Sì? Ti faccio una domanda a te, perché sennò lasci sempre le cose scomode da dire a me. Allora, come hai detto te, e come ho detto prima io, questo film ti rapisce completamente, anche grazie al ritmo, sia di montaggio, sì, ma sia quello sonoro, che come il primo, ma anche qui ti accompagni tutto il film e ti crea ingombro quando serve, te lo togli invece di lasciare silenzio, quando invece è necessario che ci sia silenzio e più calma, quindi crea proprio questo ritmo altalenante che non sempre combacia con il montaggio, quindi c'è questo duplice andamento, cioè che non, base, che non è che sono proprio momenti estremamente adrenalinici, momenti totalmente piatti, però a me è piaciuto tanto. Mentre la domanda che ti volevo porre è: ci sono nella sceneggiatura alcune parti che ti hanno lasciato un po' di, come dire, amaro in bocca?
Sì, okay. Sì. Ti dico subito sì, e secondo me sono gli stessi punti che hai anche te, mi viene quasi da pensare, no? Perché come hai detto.
Vai, dilli.
Dovendo andare a compensare un pochino, andare a, diciamo, cercare di tenere il tutto sulle 2 ore 45, si vanno a fare dei tagli. E ogni tanto ci sono dei passaggi un po' bruschi tra scene che, essendo ambientate nel deserto, sembra che siano consecutive, no? Quando in realtà probabilmente sono passati giorni, settimane, mesi. Quindi ecco, quello effettivamente, questo movimento un po' brusco, da un certo punto di vista puoi dire apprezzo la voglia di sintesi, dall'altro punto di vista posso anche capire che per molte persone diventi da questo punto di vista anche un problema, no? Quindi rimani particolarmente dubbioso. Così come quando ci sarà anche un altro punto, adesso cerco di non fare troppi spoiler perché è molto in là nella storia, in cui diciamo verrà rivelata che ci sarà un'arma importante per lo scontro finale, senza andare ad aggiungere altro, e lì ti viene da pensare: ma com'è possibile che non si sapesse già da prima? Punto interrogativo. Questa domanda, diciamo, mi ha fatto un po' anche uscire, no? Dalla pellicola per pensare in quel momento. E quindi, ecco, se volessimo mettere un pochino delle piccole virgole, delle piccole critiche sulla sceneggiatura, forse, ecco, questi balzelli, forse sarebbe meglio ogni tanto cercare di o toglierli completamente, oppure andare anche ad, non dico a spiegarli, andare magari a mostrarli anche velocemente quello che accade, perché basta veramente una scena di raccordo, un'inquadratura di raccordo, certe volte, per andare, secondo me, ad migliorare la scorrevolezza di tutto. Però posso capire che nell'insieme delle grandi cose, guardando la pellicola per intero, no? Dall'esterno, è un po' difficile, no? Andare a scegliere dove tagliare, dove no. Quindi immagino che sia stato fatto anche un lavoro abbastanza chirurgico nel montaggio. So che Villeneuve è uno particolarmente presente nel montaggio, tant'è che questa pellicola lui ha detto che il minutaggio che voleva fare era quello che noi vediamo, cioè come se ha ottenuto la director's cut praticamente, e tutto il materiale che ha tagliato, perché ce n'è, non lo vedremo mai, perché secondo lui non fa parte della pellicola, non fa parte della storia che lui stesso ha immaginato. Quindi è anche difficile andare da questo punto di vista a fare troppe critiche o pensarci troppo. Sì, ci sono magari dei punti un po' più in cui il film un po' dubita da questo punto di vista, però secondo me vengono ampiamente superati da un'estetica e da un'immagine assolutamente strabiliante. Ho trovato i punti che avevi anche te in dubbio, per caso?
Assolutamente sì. Adesso, se vuoi, possiamo passare alla parte più fotografica.
Vai.
E parlare un pochino più nel tecnico, cercherò di non dilungarmi troppo. Non ce la farò, mi dilungherò, mi dispiace, lo so già. E eviterò di ripetere le cose che sono state dette per la prima parte, quindi per Dune parte 1. Allora, direttore di fotografia Greg Fraser, che stiamo iniziando a parlarne sempre più spesso e sempre più volentieri, perché sì, ogni film che fa a livello fotografico davvero ha una ricerca. Cioè, basta pensare che passa da Dune parte 1 a The Batman, completamente opposti, ma entrambi con una ricerca di immagine perfetta. Cioè, il film vuole quello, l'immagine, se aveva quel tipo di immagine, lui ha dato quell'immagine, quella che si erano pensati, quella che lui ha pensato. Quindi ogni volta che c'è un film dove lui fa fotografia, io sono ben contento di andarlo a vedere. E come detto te, il film ti rapisce, ti fa smettere di pensare alle inquadrature e come sono fatte le cose. Io in realtà alcune volte mi ponevo le domande: come hanno fatto girare nel deserto senza bruciare completamente alcune parti dell'immagine. Lo sto studiando per capire come ha fatto. Greg, se dato che ci ascolti, magari se state, se passi di qua, ci prendiamo qualcosa da bere, un gin tonic e ne parliamo. Grazie. Che dai, vero, no? Ok. Allora, un loro punto iniziale sia di Greg Fraser che Denis Villeneuve era quello di ampliare l'immagine, l'immaginario dello film, perché noi siamo sempre stati su pochi pianeti, principalmente Arrakis, quindi principalmente deserto, un po' quelli di Harkonnen in interno e un po' quello da dove vengono gli Atreides, questi nomi effettivamente... Se li senti li capisci, ripeterli tutti ci vuole un po', tipo una laurea. Volevano ampliarlo, già all'inizio del film hanno deciso di creare una situazione un po' di stacco, infatti partiamo che è tutto molto rosso, questo perché siamo vicini ed è in atto un'eclissi e quindi tutte le frequenze della luce blu e verde sono state diminuite, quindi c'è un'immagine molto rossa che già stacca dal primo, quindi se vedete in successione c'è proprio un momento di stacco assolutamente voluto e secondo me è una cosa che ho apprezzato, cioè iniziare come se fosse qualcosa di nuovo, era nuovo diciamo momentaneo. E poi ci sono state altre scoperte, come per esempio Jedi primo, un pianeta che arriverò a parlarne per come è stato fatto. Prima però un po' roba di roba tecnica, così le sparo e siamo a posto, girate principalmente con Larry Alexa LF e Mini LF, quindi full format, e buona parte si è girato invece in IMAX con l'Alexa 65. E difatti Fraser è un grande utilizzatore e gli piace un sacco, sai tutti i soldi che ha lui per girare, direi anche ci sta, se devi fare un cortometraggio risicato non puoi neanche guardare, non te la fanno neanche vedere, neanche da lontano. Quindi,
poi vabbè, ti interrompo un attimo, dai. Girare sulla sabbia non deve essere facile.
No, però... Cioè, l'hanno già fatto il primo, però adesso l'ho sempre fatto da una vita, girare sulla sabbia, non è impossibile, ecco. E dato che hanno questi sensori full frame, quindi molto definiti, ha optato per delle lenti invece completamente non così nitide. E difatti, vabbè, ho detto alcuni momenti tipo delle movie cams, sempre dell'Harry, delle lenti con del soviet, dei pezzi di vetro, cioè delle lenti cui una parte del vetro veniva da lenti sovietiche, mi sembra di aver capito, perché ho letto un po' di interviste, cose così, e delle Heroes dell'Harry che hanno una sorta di ghiera aggiuntiva, una porzione aggiuntiva che ti permette di aumentare o diminuire o mettere o togliere un certo effetto. Questo perché Fraser voleva sporcare quell'immagine, voleva renderla non solo meno nitida e più pastosa, ma proprio dargli una consistenza particolare. Infatti anche per questo leggevo che gli piace un sacco girare in IMAX, quindi con l'Area 65, perché vedi un'enorme porzione, ma soprattutto se tu ci metti una lente che non è propria di quella camera, tu vedi completamente la lente, cioè vedi la lente in tutte le sue porzioni, anche quelle che non dovresti vedere, che sono fatte, perché solito sono fatte in modo da vedere la parte centrale, che è la parte migliore, sia perché è più nitida, perché ha meno problemi tipo aberrazioni, quindi riesce a mantenere meglio il colore e tante altre cose. Invece lui voleva vedere tutta la porzione della lente per vedere anche quelle parti diciamo meno nobili, facciamo finta che sia un modo di dire che esiste, perché gli dava quel qualcosa che invece cercava, e quindi è iniziato a mettere queste lenti. Infatti certe volte si vedono proprio anche delle lenti molto lunghe, infatti un po' è uscito un po' con rammarico, perché, cioè, rammarico per modo di dire, nel senso, volevo usare ancora di più queste lenti molto particolari, però erano tutte lenti molto sulla lunga lunga, un po' lunghe, e spesso comunque non è che gli servono sempre lenti lunghe. Infatti si vede in certe situazioni in cui si sente proprio la lunghezza focale e anche la morbidezza, anche un pochino diverso rispetto ad altre immagini, però cioè, da quel punto di vista lavoro enorme. Ho citato J.D. Primo, quel pianeta. Qui posso parlarne liberamente, vero?
Sì, 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 vai, vai.
Ok, no, se sei lì con la mano sul pulsante per gli spoiler, che poi mi toglie la corrente della casa. Cose atroci fa per questo podcast. Allora, e su questo pianeta, il quale noi abbiamo visto soltanto nella prima parte gli interni, comunque c'erano sì colori, una palette cromatica diversa da il pianeta del deserto, com'è che si chiama?
Dune si chiama. Vabbè, teoricamente, Arrakis Dune.
Sì, ok, è vero, Dune. Infatti interessantissimo il titolo, che per noi italiani è scritto uguale e lo puoi pronunciare Dune o lo puoi pronunciare male in inglese. Quindi è abbiamo perfetto. Questa dubbia. Grazie per aiutarci. E, quindi su Dune, quindi una palette completamente diversa, però qui lo vediamo a luce del sole, e la particolare di questo pianeta è che è al sole nero, qualcosa di questo tipo. Sì. Io purtroppo, e penso anche a te, l'abbiamo visto doppiato, dico purtroppo perché mi piaceva tutto tranne la voce che ha dato a lui, e lui la voce che ha dato a lui non, anche, sì, sì. Prima, anche nel primo non mi è piaciuta,
è vero.
Vabbè, però... cioè comunque bravissimi, non mi è piaciuta su di lui, però vabbè, basta. E quindi c'è questo sole nero, e quindi hanno pensato, sono ingegnati un modo per rendere diverso e particolare questo pianeta. E Greg Fraser aveva già lavorato su un altro film che non mi viene il titolo, e con l'infrarosso. Tra l'altro anche nel precedente episodio abbiamo parlato di camere infrarossi. Qui non hanno usato direttamente una camera infrarossi, ma avevano due opzioni: o utilizzare una Arri Alexa monocromatica, quindi gira solo in bianco e nero, che prende una porzione degli infrarossi, però non era abbastanza per quello che voleva, quindi lui ha fatto prendere delle Alexa normali, gli ha fatto togliere il filtro per gli infrarossi, e poi hanno desaturato completamente i colori, sia sul monitor, sui set, sia ovviamente in post, e infatti si vedono alcune immagini proprio che sa tanto di immagini infrarossi, altre un po' meno, ed è quella lì, cioè quella scena lì mi è piaciuta un sacco, quella parte del combattimento con quei bianchi, perché sostanzialmente in questo modo vediamo diciamo gli infrarossi che sono tanto la porzione di luce, la porzione di radiazioni, perché non è più luce visibile, che rimbalza sulla pelle o sui vestiti, e quindi giunge alla macchina da presa, e quindi magari alcune cose che noi a occhio teoricamente vediamo come nere, la macchina da presa potrebbe percepirle invece come bianche. E infatti ci sono questi bianchi, bianchissimi, questi neri e queste situazioni un po' strane, molto interessanti, ma non è un bianco e nero, perché non vediamo tante sfumature di grigio, cioè proprio quasi è proprio solo bianco e solo nero, e come detto ci sono queste situazioni in cui vedi palesemente l'immagine da infrarosso, e mi è piaciuto davvero davvero tanto, e direi che non penso di avere altre caratteristiche particolari, tecniche, fotografiche da aggiungere.
Ecco, io
potrei,
adesso...
potrei finirmi qui, potrei, se mi dai spazio magari, non so, inizio a parlare di quella determinata scena, quanto mi è piaciuta. Per ora non mi viene in mente nient'altro.
Ok, adesso dai,
chiudi l'episodio prima che riprenda da parlare.
però hai ragione, secondo me, la scena del combattimento su Jedi Primo è assolutamente fuori di testa per come è stata impostata, fuori di testa per come viene mostrata, e va secondo me a racchiudere perfettamente, sintetizzare perfettamente quello che noi abbiamo trovato in questa pellicola, se ci pensi, cioè una componente visiva assolutamente che lascia senza parole da questo punto di vista, e anche la capacità di non utilizzare le parole per poter andare a raccontare la storia, perché da come viene inquadrata, dalle gestualità, tu riesci perfettamente a comprendere quello che sta succedendo, riesci a comprendere le dinamiche che ci sono tra i personaggi, insomma è quello che io ricerco comunque nel cinema, nelle pellicole. Poi sì, se vogliamo essere un po' più cattivi, proprio la grande critica magari che si può fare a questa pellicola, abbiamo parlato, è questo avere una sceneggiatura estremamente balzellante. Però come detto, io non sono stato capace di non essere rapito da queste immagini, e mi hanno veramente profondamente colpito, sono rimasto veramente estasiato da quello che stavo guardando in sala e ne volevo ancora di più. Detto questo, hai altro da aggiungere?
No, ci sto pensando, a tuo rischio e pericolo, direi di no.
Se vuoi possiamo continuare all'infinito, possiamo continuare su questa pellicola, avremo
no,
tanto spazio per parlarne.
Non mi viene in mente nient'altro. Sto pensando a alcune scene, però no, chiudiamo qui, che sennò davvero inizia a essere.
Sì, se devo andare a fare l'analisi scena per scena, sicuramente è un po' pesante dopo da questo punto di vista.
E poi soprattutto io inizio a aver fame, devo andare a cena, quindi chiudiamo l'episodio. Ciao a tutti.
Va bene, chiudiamo facilmente. Dai, tre disclaimer finali. Ci potete trovare su Instagram, Effetto Vertigo Podcast, ci potete scrivere nei DM, ci potete scrivere nei commenti di YouTube, ci trovate su YouTube come Effetto Vertigo Podcast anche lì, ci trovate su qualsiasi piattaforma, ci potete scrivere sotto il box domande di Spotify, potete, insomma, fateci sapere cosa ne pensate di questa pellicola, perché ha tanto, secondo me, da raccontare e vorremmo avere anche la vostra opinione, soprattutto se è anche un'opinione diversa dalla nostra. Vi consiglio, per avere un'opinione diversa, di andare a guardare il video di Alberto Andolfi, il ragazzo che avevamo già ospitato, che partecipa con noi ogni tanto a qualche episodio, che ha avuto un'opinione leggermente diversa dalla nostra su Dune, e ve lo linkiamo comunque in descrizione. Andate, insomma, a vedere anche delle idee opposte, perché noi abbiamo un pochino osannato questa pellicola, ma perché siamo rimasti completamente drogati dalle immagini che abbiamo visto.
Dalla spezia,
e anche perché... l'abbiamo sempre ammesso, i film fantascientifici sono molto molto belli, io particolarmente ho un debole per questa tipologia di film, quindi non riuscirò mai a essere oggettivo, non ci riesco quasi mai, però qui anzi inizio a diventare quasi un fan da questo punto di vista, che non so se sia mai un bene o un male. Va bene, detto questo però ci sentiamo, noi vi ringraziamo, io sono Tommaso,
io sono Aurelio
e questo è Effetto Vertigo, grazie mille. Arrivederci.